that my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are dressed.
E ciao 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 a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Verde Chiaro Verde Scuro. Io sono Massimo Sartori e vi parlo, ovviamente, come già sapete benissimo tutti, dopo 20 più puntate, di Irlanda, posto dove ho vissuto per tantissimo tempo e dove ho scoperto una nuova bellissima cultura a cui poi mi sono affascinato e ho cercato di scoprire anche i perché e per come di questa cultura così di successo. So perché un popolo così piccolo di poche milioni di persone ha dato così tanto al mondo in tanti settori, chiamiamoli così, della vita associata. Qui siamo su Radio Oltrelago, la web radio, una radio che potete ascoltare via web, cioè via internet. E per volete stare meglio, o andate direttamente all'indirizzo www.oltrelago.it, oppure quando volete potete scaricare molto più comodamente, dico io, la app da Google Play, la app che si chiama WOL, W-O-L, che sta per Web Oltre Lago. E lì vi potete ascoltare comodamente sul vostro cellulare, il tablet, il computer, tutte le trasmissioni e i podcast molto interessanti che questa radio vi offre. E detto questo, ricordatevi sempre questa cosa, passiamo direttamente alla carne della nostra trasmissione. Stiamo parlando ancora di U2, esatto, questa è il terzo momento di una trilogia dedicata agli U2 e parliamo degli U2 da un punto di vista particolare. Ne abbiamo parlato un po' della loro storia, poi piccole spigolature e curiosità sulla loro vita. Chiaramente tutto è stata una scusa per potervi presentare le loro canzoni e anche poterle presentare e poterne parlare un po' per capire un po' come nascevano, da dove venivano le loro canzoni, soprattutto i loro testi, ma anche la loro musica, che se la battevano un po' Bonovox di Age nel costruire queste canzoni, anche se poi c'è sempre stato un grande apporto, anche solo spirituale in certi casi, ma comunque l'apporto di Adam Clayton e Larry Mullen Jr., che hanno composto anche loro delle piccole parti o delle piccole canzoni, hanno partecipato alla composizione dei più grandi e in qualche rarissima volta hanno anche cantato. Allora, passiamo avanti. Si è spesso detto degli U2 come di una arena band, una band da concerto negli stadi, quindi grandiosi, bombastici, e questo però qualche volta è stato detto anche in una maniera un po', come dire, tendente a voler sminuire solo una arena band, la frase che si è sentita tante volte. Chiaramente non è così, ma sicuramente nei concerti U2 hanno dato del loro meglio, hanno fatto dei concerti grandiosi, hanno fatto dei concerti che sono diventati storici e quindi la musica live, la musica dal vivo è una delle grandi caratteristiche del loro atto, del loro essere, nel loro tale, la bellezza delle canzoni. La voce, le strutture, le melodie e soprattutto le strutture create da The Age e così via. E poi c'era anche questa caratteristica che quando si trovavano in un'arena, quando si trovavano su un palco, gli U2 davano sicuramente il meglio di loro stessi. E quindi oggi parliamo proprio di quello, parliamo nel senso, io parlo poco stavolta, lo prometto ogni volta, poi magari mi schiappa lì a chiacchiera, ma oggi prometto e parlo poco perché è il momento proprio, perché ci troviamo davanti a un live, a delle canzoni davanti a un pubblico che hanno sicuramente un fascino differente, che hanno una elettricità differente. E cominciamo quindi con queste grandi canzoni, quindi bando alle ciance, con questa parola che ho sempre sognato di dire in diretta radio, ci sono riuscito. Cominciamo con delle bellissime canzoni, le presento un attimo. La prima che andremo a sentire è una sicuramente delle loro più belle, si chiama Bullet the Blue Sky, punta al cielo blu, viene nel 1987, esce sul quello che è considerato il miglior album da Joshua Tree, quella che andremo a sentire, è la versione più famosa, quella al Sun Devil Stadium in Temple, in Arizona, in live from Rattle and Dumb. Le liriche che sono ispirate da Bono Vox a delle liriche, un testo anche importante, Bullet the Blue Sky, parla di un viaggio di Bono nell'America centrale, specialmente nel Salvador, insieme ad Amnesty International, ed è la prima vera e forte canzone di protesta politica da parte degli U2, e andiamoceli a sentire live da Rattle and Dumb, Bullet the Blue Sky.
Up to me, his face red like a rose on a thorn bush, like all the colors of a royal flush, and he's peeling off those dollar bills, slapping them down, 100, 200, and I can see those fighter planes, I can see those fighter planes, across the mud huts where the children sleep, through the valleys and the quiet city streets. We take the staircase to the first floor. We turn the key and slowly unlock the door. A man breathes into a saxophone. And through the walls we hear the city groan. Outside it's America. Outside it's America. Back in my hotel room, we're
John Coltrane and on Love Supreme. In the next row I hear some woman scream out, her lover's turning on the television. And I can't tell the difference between ABC News, Hill Street Blues, and a preacher in the old time gospel hour, stealing money from the sick and the old. Well, the God I believe in isn't short of cash, mister. I feel a long way from the hills of San Salvador, where the sky is ripped open and the rain pours through a gaping wound, pelting the women and children, pelting the women and children. Run, run into the arms.
Bellissima questa, una delle più belle canzoni degli U2 in questa versione live, ma andiamo avanti. La canzone che viene dopo, non voglio interrompere troppo la magia dei live, si chiama All Along the Watchtower. È una canzone famosissima, l'avrete sentito sicuramente, la versione che è poi la versione più ascoltata e più famosa, che è quella di Jimi Hendrix, anche se tutti scordano che questa fu una canzone, è una canzone nata nel 1967 ed è di Bob Dylan. Poi fu ripresa da Jimi Hendrix un anno dopo, il 1968, e l'ha resa immortale, cambiando anche un po' la struttura della canzone e mettendo all'interno molta, ma molta più elettricità, dove Dylan ne aveva fatto una canzone acustica. Qui ne abbiamo una versione degli nostri da un live in San Francisco, si chiama All Along the Watchtower, e di nuovo da Rattle and Hum, un disco di cui abbiamo già parlato, ce ne andiamo ad ascoltare All Along the Watchtower.
said, I think they kind of spoke. Some among us here say that life is just a joke. You and I, we've been through that, and that is not our fate, at least today. So let us not talk falsely now, because it's our.
E finisce con questo accenno di inno americano All Along the Watchtower, tratto da quel film Rattlin' Dam, che ricordiamo che il film in se stesso, dal punto di vista proprio film, il rock umentari come si chiamava, fu un flop clamoroso. Chiaramente invece la vendita del disco fu un grande successo, anche perché è un bellissimo album, ma dentro ci sono molte canzoni cover, molte loro canzoni live e anche canzoni originali fatte apposta per il disco. Passiamo a non stiamo andando veramente in tempi normali, stiamo andando proprio un po' come ci va, ci viene, ci ritorneremo qui su Rattlin' Dam. E adesso invece andiamo avanti, andiamo nel 2004, tra un Live From da sotto il Brooklyn Bridge. Ed è una canzone molto bella che un po' ha uno stesso destino di All Along the Watchtower. La canzone si chiama She's a Mystery to Me. Ha una storia curiosa. Bono Vox una sera, stanco dopo un concerto che non riusciva a prendere sonno, si mette tutta una specie di opera omnia di Roy Orbison. Roy Orbison, per chi non lo sapesse, è un grande cantante, cantautore, musicista americano. Per farvelo conoscere bene, quei pochi che non lo conosco, vi dico subito, se vi ricordate la famosa Oh Pretty Woman, la canzone che era la colonna sonora tratta dal film Pretty Woman, quello con Julia Roberts e Richard Gere. Ecco, lui era Robbie Orbison, ha fatto quella canzone, ma ne ha fatte tantissime altre. Quando la mattina dopo Bono Vox si sveglia, ha questa musica in testa, però dice: questa non è possibile, è una musica di Bono Vox, è una musica di Roy Orbison. Va a scartabellare tra tutte le musiche di Roy Orbison, si fa dare una mano da Diege e quella canzone non c'è. Allora lì capisce che nella sua mente, durante la notte, aveva partorito una canzone che però aveva una melodia e un modo che poteva ricordare quello di Roy Orbison, perché la notte prima aveva sentito praticamente tutta la sua opera omnia. La incitano, ma decidono di cantare, di chiamare proprio Roy Orbison. Roy Orbison che accetta, mette la canzone su un disco che si chiama Mystery Girl, la ragazza del mistero, ma purtroppo per lui non avrà il tempo di vedere questo disco editato, perché lui muore pochi mesi prima dell'uscita del disco. La canzone rimane comunque uno dei suoi grandissimi successi, e questa volta però, come ho detto, l'andiamo a sentire nella versione che dovrebbe essere, tra virgolette, la versione originale, proprio quella scritta, una versione cantata da Bono Vox e In the Age, She's a Mystery to Me, 2004, Live from Under the Brooklyn Bridge.
Darkness falls and she will take me by the hand, take me to some twilight land. All the lovers gray, and I didn't find my way without her as my guide. Night comes, I'm fast beneath her spell. Daylight comes, our heaven turns to hell. Am I left to burn and burn eternally? She's a mystery. She's a mystery girl. She's a mystery girl. She's a mystery girl. She sharp it cut like a switchblade to my heart, where it's tearing me apart. Night falls, I'm cast beneath a spell. Daylight comes, our heaven turns to hell. Am I left to burn and burn eternally? She's a mystery. Quite sure how to end this.
E per chi vuole si potrà fare poi un raffronto tra la versione originale di Roy Orbison e questa qua, la versione di chi l'ha scritta veramente, cioè Bono Vox and the Age. Ma andiamo avanti. E sempre come ho detto, per non togliere la magia del live, solo una piccola presentazione per questa canzone, che una presentazione la merita, anche perché ci sarebbe poi tanto da dire su questa canzone. Anche questa è una cover, anche questa tratta da Rattle and Hum del 1988, ed è una canzone dei Beatles tratta dall'album bianco. L'album si chiamava The Beatles, poi chiaramente, non avendo proprio un nome sopra, fu semplicemente bene ormai ricordato come The White Album. È stata scritta da Paul McCartney nel 1968. Faceva parte di una, era un gruppo di belle canzoni, tra cui c'era questa, Helter Skelter. Helter Skelter in inglese significa tante cose, ma principalmente significa caotico. È un modo di dire, un po' una frase idiomatica, caotico, confuso, ma sono quello. In inglese gli Helter Skelter sono quei scivoli di forma elicoidale che tu puoi trovare all'interno di un Luna Park, e infatti la canzone parla di un amore tormentato, che tu scendi e risali, e poi ti ritrovi sempre quella persona davanti e ricomincia un altro giro sempre in questa maniera. Un certo signorino Charles Manson, qui dico solo il nome ma molti lo conoscono, si potrebbe dire tanto, prese questa canzone, la interpretò insieme ad altre canzoni dei Beatles e la lanciò come un messaggio che prediva la guerra interrazziale che ci sarebbe stata negli Stati Uniti. Questa vedeva questa canzone come una visione di questa presa di potere da parte dei bianchi dopo che avrebbe ucciso tutti i neri e bla 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 bla. Questo signore è diventato famoso non solo per questa canzone, per aver dato questa tonalità a questa canzone, che poi non c'entra niente, ricordiamo, parla di un amore tormentato, e per diventare, poi divenne famoso per alcune stragi che fece nella zona di Hollywood. Uccise Sharon Tate, una giovane attrice emergente, e lui scrisse sui muri, loro, anzi chi fece la strage, scrisse spesso sui muri Helter Skelter con il sangue delle vittime, un fatto che è diventato nella storia dell'umanità. Ma noi ci andiamo a sentire, lui ha, tra parentesi, ecco una piccola nota finale, anche lui incise questa canzone Helter Skelter, quindi c'è da qualche parte la Helter Skelter cantata da Charles Manson, tanto che Bono Vox, quando cantò questa canzone, disse: questa è una canzone dei Beatles, di Paul McCartney, Charles Manson l'ha rubata, noi ce la rubiamo indietro. E ora ce l'andiamo a sentire in questa bellissima versione, Helter Skelter.
Is this song Charles Manson stole from the Beatles? We're stealing it back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again. Do you, don't you want me to love you? Come on now, fast and right here for you. Tell me, tell me, tell me this.
dancer.
Helter Skelter, restituiamo un po' di dignità a questa canzone rubacchiata da un pazzo scatenato. E andiamoci a sentire dopo, siamo tornati indietro, siamo nel 1984 dal grande album Unforgettable Fire, la versione live di Bad, questa versione girata a Parigi, all'Hippodrome de Vincennes, spero di averlo detto bene, ed è una delle canzoni più tristi sicuramente degli U2, parla dell'addizione dell'eroina ed addirittura ad Erisberg, a Göteborg, Bonobox fece proprio nome e cognome e disse: questa canzone è dedicata a Gareth Spaulding, un nostro amico che ha 21 anni, e un giorno i suoi amici decidono di regalargli un presente di abbastanza eroina che lui si poteva iniettare nelle vene e che lo portò via. Questa canzone è chiamata Bad proprio perché brutta, quella cosa brutta come l'eroina.
Thank you.
Finisce così questa bellissima canzone, sicuramente uno dei loro momenti breakthrough, i momenti che spaccano gli due durante un concerto. E se vi ricordate, durante il famoso Live Aid fece una versione di 12 minuti di questa canzone, che è ricordato come uno dei momenti più alti di quel Live Aid, 1985 era. Ok, andiamo avanti. La prossima canzone si chiama Sort of Uncommon, da Unforgettable Fire dell'84, anche questa. E questa è una canzone del 1985, un live tratto da Wide Awake in America, un album piccolo, due canzoni live e poi due B-side. Il nostro aveva letto un po' di poeti in quel tempo, ha sempre letto tantissimo, che gli hanno dato sempre tanta ispirazione. Bono Vox aveva letto un poeta che si chiama Paul Celan, spero di pronunciarlo bene, perché era un rumeno nato nel momento che la Romania faceva parte dell'impero tedesco. Le sue linee, una sua linea assolutamente, che dice: la poesia è una sorta, è come tornare a casa. Lo hanno ispirato tantissimo a Bono Vox. E i famosi dubbi, i contrasti spirituali di Paul Celan sono anche i contrasti spirituali, di cui abbiamo parlato già in altre volte, all'interno del gruppo degli U2, tra il dover fare quella musica, dover vivere una certa vita, per Dieger anche il dover fare quella musica che era ricordata, ricordiamo, tra i luoghi comuni come la musica del rock, la musica del diavolo, sì, la musica satanica, come si diceva. In precedenza, poi dubbi superati, anche perché è riuscito a guardare oltre il luogo comune e a fare pace con se stesso. E qui in questa canzone anche alcune linee che dicono che ci troviamo su una terra di confine ma non ci guardiamo indietro, suggeriscono un po' che forse la band ha superato quei momenti di contraddizione ora tra rock e anche religiosità, forse è venuta meno un po', poi ne parleremo, la loro religiosità, e comunque adesso comunque si trovano in una situazione più confortabile. Ma passiamo alla canzone. La canzone si chiama A Sort of Homecoming, da Unforgettable Fire. Qui siamo a live i Wide Awake in America. Bellissima canzone.
And you know it's time to go through the sleet and driving snow, across the fields of morning lights in the distance. And you hunger for the time, time to heal, desire time. And your earth moves beneath your own dream landscape.
Home. rilassato Bono Vox in questa canzone, A Sort of Homecoming, questo, le poesie di questo poeta, la poesia è una sorta di tornare, è un tipo di tornare a casa, e per questo, per Bono Vox e per tutto il gruppo, aveva un significato in un momento della loro storia dove praticamente la casa la vedevano veramente poco, perché erano al top, i giri per il mondo si susseguivano uno dietro l'altro. E quindi andiamo, abbiamo parlato di queste canzoni poi tratte quasi tutte da Unforgettable Fire, e andiamoci a sentire alla fine proprio questa bellissima Unforgettable Fire 87, l'album omonimo ovviamente. Qui ce l'andiamo a sentire ancora una volta dal Live from Paris, l'Hippodrome de Vincennes. Spero di averlo pronunciato bene, io e il francese non siamo propriamente grandi amici, posso dire che ci ho provato. È una canzone sull'orrore della bomba atomica in generale, è quello l'Unforgettable Fire, il fuoco indimenticabile, la luce, la grande esplosione che colpì le due città giapponesi. Si dice che la canzone sia stata ispirata poi da un'esibizione dello stesso nome, Unforgettable Fire, che fu visitata dal gruppo al Museo della Pace di Chicago nel 1983. E ci sono un'esibizione in cui sono poi presentati lavori da parte dei vittime o figli di vittime della bomba di Hiroshima. E quindi questo suggerì ai due signorini una canzone che dovesse parlare di quello, e quindi ce l'andiamo a sentire, la bellissima Unforgettable Fire, il fuoco indimenticabile.
Welcome to the Unforgettable Fire.
E finisce così, tra gli applausi e le grida del pubblico, questa bellissima canzone Unforgettable Fire, il fuoco indimenticabile. Andiamo a parlare, torniamo indietro sia dal punto di vista proprio della canzone che poi del live seguito a questa canzone. Siamo nel 1981, Gloria da October, considera la prima triade Boy October War, la prima triade degli U2, in cui ci sono tantissime belle canzoni, e questa è una sicuramente delle più famose, che ebbe un successo clamoroso in America. Come ho già detto, da non confondere il nome Gloria con un nome di donna, non lo erano i primi momenti della loro vita, la loro fede era forte, o così credevano. La canzone infatti ha un ritornello che dice proprio Gloria in te domine, Gloria exultate, proprio Gloria nel Signore, Gloria esultate, il Signore sta tornando, una cosa simile. Lo stesso Bonovox, poi intervistato in un secondo momento, dirà che insomma in quel momento forse, riguardandolo indietro, questo ritornello gli sembra un po' esagerato, soprattutto da parte degli U2, che poi con il passare del tempo, pur rimanendo dei cattolici, trasformano la loro fede più in altro in un misticismo. D'altronde avevano ballato con il diavolo, cioè il rock and roll, per tantissimo tempo, e questo per delle persone intelligenti non può che portarle a riconsiderare la loro religiosità. D'altronde, se continui a fare musica del diavolo per tutta la vita e poi sei profondamente religioso, e alla fine, se sei una persona intelligente, i contrasti li senti. Se non li senti, vuol dire che sei un ipocrita. E Bonovox, gli si possono dire tante cose, ma su questa cosa qui è sempre stato piuttosto lineare. Lui stesso ha detto che ormai la sua religiosità si era trasformata più che altro in una spiritualità. Ma andiamo a sentire comunque questa canzone, che è bellissima, da un live che si chiama Under a Blue Red Sky, un album dell'83, da molti considerato forse il loro miglior album live. Da Boston nel Massachusetts, Gloria. bellissima questa versione live di questa loro grande canzone Gloria, ma come ho detto andiamo avanti, siamo al 1981, la canzone Fire, da sempre, anche, sempre questa da October, e la andiamo a sentire in una versione live di appena un anno dopo, del 1982, da Verschaeter in Belgio, spero di averlo pronunciato bene ma ho dei dubbi. Comunque, vabbè, era lì, in Belgio. Una canzone molto dura da parte dei U2, le liriche contengono dei riferimenti apocalittici, dei riferimenti biblici. Bono Vox aveva sempre lavorato, come dire, sull'immaginario religioso nelle sue liriche, ma raramente si era arrivati a questa terribile maniera di gestire le liriche. Si canta di un sole che diventa nero, delle stelle che cominciano a cadere. E allora andiamoci a sentire proprio Fire dal 1982 in live di Verschaeter, come non l'ho pronunciato bene, Belgio. Era stato così apocalittico nelle sue parole, malgrado la sua religiosità poi esca sempre dentro e fuori le sue canzoni. Era proprio nel pieno del vogliamo, diciamola così, del trip religioso. Va bene, e siamo arrivati all'ultima canzone di questo tentativo esangue, questo tentativo timido comunque di farvi sentire gli U2 nell'ennesima versione, nella loro versione più conosciuta, nella loro versione più famosa, quella che ha portato grande successo, cioè nella loro versione live, in cui danno il meglio di sé e quelle canzoni assumono un respiro differente. Anche la voce di Bono Vox si può espandere al suo massimo, e già normalmente Bono Vox tende a cantare sempre su registri altissimi del suo tono di voce. Entriamo con l'ultima canzone, che si chiama Exit, uscita, viene da The Joshua Tree dell'87 ed è questa in live in Parigi, sempre dall'Hippodrome de Vincennes. Forse la canzone più pesante da un certo punto di vista delle liriche di Bono Vox, il cercare di dare un senso dal punto di vista del testo degli impulsi più scuri di un uomo disperato che va in giro per una città scura tenendo nella tasca il rassicurante, come dice, freddo di una pistola. Parla di un uomo disperato che ha perso tutte le sue certezze e in quella pistola forse ne ritrova qualcuna, e quindi è un testo, come potete capire, è un testo molto, molto duro, tanto che successe qualcosa che è un po' successo anche a quello di Beatles. Robert John Bardo, che era diventato uno psicopatico, uno stalker, era diventato ossessivo verso un'attrice, Rebecca Schaffer, e un giorno la uccise. Quando andarono al processo, gli chiesero, Roberto Bardo stava lì sempre senza parlare, senza dire una parola, senza dare nessun segno quasi di accorgersene di quello che succedeva durante il processo. Solo quando l'accusa fece sentire questa canzone che si chiama Exit, Roberto esplose e cominciò a cantarla, cominciò a dimenarsi, e poi disse che sì, questa canzone era la canzone che l'aveva acceso, che gli aveva dato lo sparco, la miccia per fare cose. Gli U2 dissero, chiaramente fecero una nota alla stampa, parlò letta proprio personalmente Bono Vox, che dice: noi non ci possiamo fare nulla, noi abbiamo parlato di una persona che ha dei problemi, se poi un qualcuno prende la nostra canzone, la trasforma completamente per seguire i demoni che ha dentro, non è un nostro problema. La canzone rimane una canzone piuttosto scura nelle note, nell'ambientazione generale, soprattutto nel testo. E quindi chiudiamo con Exit, tratto dall'album The Joshua Tree, da live del 2007 di Parigi. Exit.
Well, this is a big place, but you two and you are bigger than this place. You know he went astray. He used to stay awake to drive the dreams he had away. He wanted to believe in the hands of love. In the howling wind.
to the hands that build can also pull down
even the hands of love, even the hands of love.
Così questa dura canzone degli U2, Exit. Spero di essere riuscito a farvi arrivare un po' delle vibrazioni degli U2 in concerto, che sono sicuramente il momento migliore della loro storia musicale. Le canzoni sì, gli album ovviamente sono bellissimi, ma gli U2 in concerto sono qualcosa di differente. Quindi spero di esserci riuscito, e dicendo questo io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui, per aver seguito ancora una volta una puntata di Verde Chiaro e Verde Scuro. Siamo arrivati a questa ormai una vera e propria trilogia sugli U2. Siamo con la versione, con una presentazione delle loro versioni live. Qui siamo su Radio Oltrelago, oltrelago.it. Quello che posso dire è di invitarvi a seguire tutti gli altri podcast e le trasmissioni di questa radio. E per quel che mi riguarda, ci risentiamo il prossimo lunedì. E non anticipo nulla, ma sarà comunque interessante. Quindi a risentirci a tutti, grazie per avermi seguito ovviamente, a risentirci a tutti, ciao a tutti, e come dico sempre, see you soon.
From the streets at night, dirty old town.